cucciolo di radio.
Venti giorni sull'Ortigara, senza il cambio per dismontare. Tappu, 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 tappu. Quando poi ti scendi al piano, battaglione, non hai più soldati. Tappu, 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 tappu. Quando sei dietro a quel muretto, cimitero di noi soldati, forse un giorno ti vengo a trovare. Tappu, 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 ta-ta. Venti giorni sull'Ortigara, senza il cambio per dismontare. Tappu, 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 tappu. cimitero di noi soldati. Forse un giorno ti vengo a trovar. Tappu, 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 ta-ta.
Prova?
Prova.
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 Ci siamo.
Sicura?
Mi sembra di sì, questa è il verde, la musica è ferma. No, il mio non va, sì?
Il mio?
Il mio va?
Il mio non va, o sì?
Sì che va.
Beh, allora ci siamo.
Ok, aspetta, aspetta, continua a parlare. Continua.
Prova, prova, prova. Ecco, siamo arrivati a 1914, abbiamo riniziato questo anno nuovo. Ci troviamo nel 2017, ormai tempo di centenari anche quest'anno. Quindi ci siamo.
Ci siamo?
Ci siamo.
È un po' basso, eh? Aspetta che cerco di alzare un po' il tono.
Ce la faremo?
Ce la faremo? Ce la faremo?
Ce la faremo, ce la faremo.
Il tuo è a posto.
Il mio è a posto, il mio va, quindi allora ci siamo. Okay. Siamo riusciti, nonostante qualche piccolo intoppo tecnico, siamo ripartiti in quest'anno 2017, oggi.
Di architettura, questa città no davvero.
Oh, magari fanno capolavori, ma dov'è il piacere di un bel bisogno fatto in campagna a levar del sole o al tramonto sulla riva di un placido fiume?
Ah, ma i tempi sono cambiati, no, io non ho niente contro i cessi d'oggi. E lei, signore?
No, neanche io. Io ce l'ho con gli stronzi come voi.
Non fare lo stronzo, vieni a Radiazione in festa.
Oggi è il 12 gennaio,
assolutamente
2017.
Sì.
Valori. Allora, i valori.
La connessione è ritornata.
E il tuo microfono è a posto.
Bene.
Il mio no.
Perché?
E che ne so io perché? Che ne so io perché? Eccomi. Se urlo.
Abbiamo questa specie di cuffo, di cuffia aliena, ma che ben rende ben poco, quindi cerchiamo di tenerci.
No, 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 no. Come al solito, non sono i mezzi a difettare. Ai tecnici, cioè io nella fattispecie.
Ma no, ma no. Abbiamo qualche piccolo intoppo, come al solito, comunque cercheremo di farcela.
Sì, il tuo è a posto, e anche il
ma assolutamente bene, adesso
contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
Prova, ecco, dove ecco.
Sei?
Bene, io ci sono. E adesso attendiamo anche la mano.
Io? Oh, bassa, come al solito.
Per me sono quelle cuffie che sono, per me quelle cuffie sono un po' così sabotate.
Ma no, in realtà, come dicevo, i limiti sono di chi fa funzionare degli strumenti che in realtà hanno dei pregi notevoli. Perché non funziona?
Comunque, appunto, siamo ripartiti nel bene o nel male con la trasmissione 1914, dopo la pausa, tra virgolette, invernale, per motivi vari, siamo ritornati a narrare le vicende dei nostri soldati al fronte. Non chiamiamoli soldati, chiamiamoli proletari, scusate, mi intrippo un po', sono anche un po' stanco anch'io. Comunque, stiamo sempre qua a narrare la vicenda, sì, umana di quelle persone che si trovano sbattute.
Ed erano veramente proletari, perché da lì, siamo 1917.
Sì,
da
sono...
a poco, cioè qualche mese ancora, e questa ci parola fu... sarebbe stata sancita e scritta,
esatto,
nella storia.
Anche se secondo alcuni il calendario giuliano, chi dice, per noi resta sempre la rivoluzione d'ottobre, in quel momento veramente un uomo stava veramente cambiando le sorti del mondo. Quel stesso vento di rivoluzione che arrivò...
È un uomo riduttivo, è stato veramente un'azione combinata, si sono trovate le persone giuste nel posto giusto.
Sì, diciamo, comunque noi citiamo sempre anche chiaramente il nostro caro Lenin, perché comunque fu lui che...
Sì, tu palla così,
sì,
quell'uomo.
Diciamo, diciamo, possiamo chiamarlo, non chiamiamolo uomo, chiamiamolo Scintilla, Iskra se non sbaglio,
sì,
si dice in russo.
Sì.
Iskra. Allora chiamiamolo Scintilla perché fu lui a far deflagrare il fuoco della rivoluzione proletaria.
Il carisma senz'altro era suo, siamo nell'epoca delle grandi personalità che poi vedremo, di cui esiti li vedremo negli anni 40.
Anche perché diciamo l'immortale frase è tutto il potere, i soviet. Il soviet, mi sembra, se non sbaglio, la mia cultura di russo è fondamentalmente molto scarsa, però mi sembra consiglio, si dice soviet anche.
Sì, consiglio, che poi traduciamo con assemblea, perché si realizzavano come delle vere e proprie assemblee. Però sì, in russo la parola soviet sarebbe consiglio proprio, che in effetti dovrebbero sostenere l'azione di governo del... Okay. Leader massimo del Soviet supremo, che così non è un'oligarchia, ma si basa sulla discussione di tanti, sulle,
esatto,
decisioni di tanti.
Di fatto,
che sia un sistema discutibile, che ha avuto i suoi limiti, si può anche, però ha dato un'altra visione del mondo,
esatto,
visione pratica, cioè una concretizzazione, perché fino ad allora erano scritte le cose sui libri, si erano provate su territori più piccoli, su, pensiamo, dalla Comune di Parigi a tantissime altre esperienze, ma piccole, su 250 milioni di persone, è stata, diciamo, una grande sperimentazione.
Sì, difatti, ringraziare i marinai anche dell'incrociatore Aurora, che furono i primi che sono...
Oh.
Ecco, c'è qualche ballerina connessione. Quindi noi sappiamo che dalla Nieva partirono le prime salve che scacciarono...
È enorme, è in realtà un fiume enorme, dico a San Pietroburgo, cioè dove...
Sì, sì, noi,
la
chiamiamo,
la
noi invece la vogliamo chiamare Leningrado, perché è quello il nome che gli spetta, secondo me.
Eh sì, Leningrado è stato un riscatto, perché San Pietroburgo, per chi la va a visitare anche in modo ingenuo, è stato costruita letteralmente sulle ossa
della povera gente,
dei poveracci che l'hanno costruita. E il riscatto è avvenuto solo...
La Neva, difatti, tra l'altro, fu sempre un fiume che rappresentò anche durante la Seconda Guerra Mondiale il riscatto, come dici appunto tu, dell'assedio di Leningrado, che sappiamo benissimo che fu un assedio sanguinoso. Si parla di circa 600.000 vittime civili, e senza contare i militari, perché c'è la fossa comune, perché non si è riuscito a dare a tutti un nome, perché fu proprio dalle rive di quel fiume, chiaramente dalla nostra parte, la parte sovietica, dove iniziò, tra l'altro, anche nota particolare che fece gelare il sangue ancora di più di già il freddo che c'era agli hitleriani, perché i sovietici erano gli hitleriani, fu quando l'offensiva iniziò, tra l'altro, sotto le maestose note dell'Internazionale, diffuso con gli altoparlanti della parte sovietica, e lì iniziò veramente un inferno di fuoco addosso alle linee tedesche. I tedeschi iniziarono veramente a capire che lì era iniziata la loro nemesi.
Sì, anche perché noi ricordiamo, si ricorda nella storia tanto Il mio microfono si sente veramente poco.
Comunque cercherò di fare qualcosa anch'io con il mio microfono. Comunque sappiamo, abbiamo detto appunto che da San Pietro Leningrado partì quell'iscra, quella scintilla che deflagrò e incendiò i 10 giorni che sconvolsero il mondo.
Anche perché, e lì si chiamava ancora San Pietroburgo, fu lì la grande repressione dello zar sui civili.
È un po' come scoppiò, anche dato che siamo in repressione dei civili, spostiamoci anche un po' in Italia, perché mi sembra proprio che nell'agosto del 1917 ci fu i primi moti per il pane, se non sbaglio, che la gente chiedeva pane perché la situazione alimentare, comunque economica, dell'Italia era abbastanza provata da una guerra che in teoria doveva, secondo i comandi italiani, doveva finire con qualche spallata sull'Isonzo, ma invece le spallate sto cazzo. E gli austriaci erano ben ancorati ancora sui punti strategici. L'unica nota che stavano veramente avendo qualche problema era quello, come già citavo, l'altipiano della Bainsizza. Quello che loro riuscirono comunque a tenere duro, a non fare prendere gli italiani quel punto strategico, perché gli italiani avevano fatto un giro dell'oca per andare, volevano arrivare da Vienna tramite Lubiana, avevano fatto un giro un po' più largo. Però non si erano resi conto che comunque ungheresi, austriaci, bosniaci non avevano tanta voglia di lasciarli passare facilmente e difatti attuarono una difesa disperata, una difesa più che logica, apportandosi all'estremità di questo altopiano, fermando quella che fu l'11ª battaglia dell'Isonzo, una delle tante famose spallate. Purtroppo la 12ª fu Caporetto. Quindi gli austriaci tennero botta, anche perché comunque, dopodiché, logicamente già iniziavano sul fronte orientale le prime avvisaglie di quello che era la defezione da parte dei soldati russi.
Anche lì è giusto ricordare che la rivoluzione sovietica si ebbe perché il popolo russo era già stato duramente provato. La repressione dello zar avvenne nel periodo della prima rivoluzione, ancora 1905,
esatto.
Ricordiamo che nel 1904 abbiamo la guerra
russo-giapponese,
che già era stata sanguinaria e feroce.
Sì, che si combatteva verso Vladivostok, perché comunque lì c'era praticamente Vladivostok, c'era la Manciuria, diciamo. Io non so pronunciare.
Gli accenti li abbiamo tutti spostati.
No, d'altronde fa parte anche della mia
italiana.
Sì, no, ma esatto, ma tra l'altro sappiamo che noi veneti gli accenti li mangiamo, quindi.
Vi trovate col Putin.
Sì. Sì, abbiamo un Veneto, Putin, però noi abbiamo un Veneto che è presidente della Russia, beh dai. Comunque, lui, scherzi a parte,
le guerre in realtà avevano già minato.
È come la guerra di Libia per noi.
Sì, però la situazione è stata diversa. Noi forse dobbiamo ringraziare di più quei confini e quelle storie dei trentini che non erano italiani, ma alla fine si riconoscevano tra di loro, perché chi abitava le montagne si riconosceva nelle montagne, non nelle nazioni di provenienza.
Assolutamente, è vero.
Per cui quando l'Austria ha chiamato questi
montagnini
a combattere, il fatto di combattere altri montagnini che riconoscevano come loro,
come loro pari, i loro fratelli anche tra l'altro,
insomma, questo forse
difatti è vero, come hai detto tu giustamente, tanti dei trentini arruolati finirono sul fronte orientale, specialmente sui Carpazi, tutti inquadrati nei cacciatori imperiali, Kaiserjäger, cosiddetti.
Sì, però a un certo punto li hanno dovuti richiamare anche loro sul fronte italiano.
Sì, perché appunto avevano qualche problema con le varie, anche perché logicamente già un anno di guerra in più che aveva l'Austria iniziava a creare qualche problema, però a differenza dei comandi italiani, loro sapevano benissimo che gli uomini erano preziosi, quindi cercavano di aiutarli in tutto e per tutto come potevano fare.
Sì, ma in Italia è un problema che ci portiamo dietro, a differenza degli altri paesi come l'Austria, la Germania, dove i loro cittadini valgono qualcosa.
Esatto.
In Italia continuiamo a non valere un cazzo, anche se siamo a crescita zero, per cui quei pochi che ci sono, oltre che invecchiare, dovrebbero essere curati un po' di più, no?
No, purtroppo non è così. Al governo italiano, come allora, non ne fregava niente di quei fanti che andavano a morire nell'ignoto paesino sloveno. Cioè, chi è che può adesso ricordare, tipo, uno gli dice il dosso fighti, uno ti guarda, cos'è? Un quello che per la strada, un rallentatore per la strada. Invece purtroppo no, il dosso fighti fu uno dei tanti dossi, quote, perché loro chiamavano quote, ma era solo un punto trigonometrico, perché erano poco più di modeste diciamo argini, vogliamo chiamarli così, perché è una cosa che ti facevi in 20 passi, eri già praticamente sopra il dosso. Però appunto quelle quote là costarono, non dico innumerevoli vittime, ma un massacro vero e proprio, un olocausto, perché non c'era filo d'erba o comunque quel poco, anche perché dobbiamo considerare anche la natura di quel fronte. Al momento noi siamo sempre tra la Slovenia, quello che era la Jugoslavia e l'Italia, il fronte era lì, il fronte esontino, perché al momento, passata la spedizione punitiva del 16, il fronte di altopiano, quello del Trentino, erano relativamente più calmi. È un dire relativamente, vuol dire che si sparavano addosso lo stesso, però non erano in corso grosse massicce offensive, robe del genere. Sì, erano un po' più tranquilli. Sì, c'erano scontri di fucileria, anzi abbiamo visto che addirittura in alcuni casi le fucilate le tiravano in aria, evitando proprio accuratamente di colpirsi, perché avevano capito un attimo com'era la storia. E
sì,
quindi
siamo già al terzo anno di guerra per gli austro-ungarici e al secondo per noi. E già, abbiamo letto qualche lettera del 1916 e già c'era un certo realismo e pessimismo tra le fila italiane. E sappiamo,
sì, esatto,
che anche gli austro-ungarici iniziavano a...
solamente che comunque
abbiamo
esatto
già sentito la voce di
Molon,
no, di Molon,
di Salsa,
che abbiamo letto
Remark,
e nel 17 erano stufi anche loro,
ma sì, ma chiaramente diventava sempre una guerra più di, cioè non era più una guerra di conquista, ma diventava sempre più un massacro. Attaccare quelle maledette trincee che tante volte, specialmente sul fronte del Carso, si trovavano a 50 metri, poco più.
E un massacro lontano dalle ragioni per cui si erano lasciati così convincere da partire da volontari, no? Ormai iniziavano a essere un po' lontane quelle ragioni. E
sì,
quindi
perché
l'idea che non fosse più un atto di guerra, ma un massacro, un omicidio di massa, iniziava a entrare nella testa dei proletari al fronte.
Sì, perché appunto abbiamo quote che contese, che cioè uno inizia a chiedersi, ma ho lottato, ho combattuto, ho visto tanti, quelli che sopravvivono chiaramente, ho visto i miei amici, i miei commilitoni, i miei compagni morire per 10 metri, forse 20 metri, una trincea, un budello, un avanzo di trincea, dove gli austriaci chiaramente cercavano di contenere il più possibile le vittime, lasciando più o meno pochi uomini, cercando di dotarli più caldo di mitragliatrici in modo di avere un volume di fuoco ma diminuire il numero delle perdite. E chiaramente, come abbiamo visto,
però
come
anche quello, perché al di là delle perdite, la perdita dei posti conquistati, cioè la guerra di posizione ha fatto sì che tutto quello che conquistavi con grande sacrificio umano veniva anche perso facilmente con
sì, sì, perché comunque in ogni caso appunto c'erano delle quote, ma tra l'altro anche quando ci fu anche la battaglia dell'Ortigara, tanti si chiedevano, ma alla fine della giostra cosa è valso conquistare quei quattro sassi, tanti dicevano, che è costato la vita di migliaia di persone, perché alla fine strategicamente non ha servito assolutamente a nulla, è solo diventato un vario, una cattedrale, come dicono gli alpini, perché appunto non è cambiato nulla della linea del fronte. Gli austriaci l'hanno tenuto solamente per, tra l'altro anche logicamente col senno di poi, per impegnare più truppe italiane possibile, quindi per cercare di arrecare più danno, perché loro si erano trinciati in caverna durante quei quasi 20 giorni di combattimenti e su un'area molto ristretta. Difatti gli austriaci avevano già calcolato tutto, si erano rinchiusi in caverna, avevano le postazioni migliori. Difatti tanti posti diventarono tristemente famosi, come il vallone dell'Agnelizza, che venne ribattezzato il vallone della morte, perché gli austriaci là ci piazzavano i fucili a cavalletto e quindi ogni colpo era un centro. Difatti forse gli austriaci hanno cercato di resistere accanitamente, proprio puramente per cagionare più perdite possibile, tra l'altro anche alle truppe che loro consideravano le più preparate, le più scelte del Dreyse esercito, che erano gli alpini appunto. Cercarono di cagionare truppe che comunque non erano persone facilmente anche ricambiabili, perché l'alpino era di reclutamento, proprio come dicevi tu, da montagnin, quindi di montagna, quindi veniva da una vallata, quindi era gente atta e non sostituibile con un marchigiano, come abbiamo già avuto modo di dire, che perché non potevi certo mandare un marchigiano su a 3000 metri, perché cioè, l'alpino c'ha cioè, già Montanaro, resisteva al freddo, sapeva come svangarla, diciamo, mentre il marchigiano, poveretto, abituato al suo promontorio del Conero, magari, cioè lui si trovava in mezzo a un inferno, una vasta quella morte bianca, quella vastità bianca che era solamente neve e morte, e quindi gli austriaci giocavano anche su questo, purtroppo era anche questa era guerra.
Ti dirò di più, secondo me tutto questo è servito per anche abituarci a morire senza un senso.
Sì, assolutamente.
Perché l'omicidio faceva e dovrebbe fare ribrezzo. Se c'è un motivo, magari te la mandi giù. Ma morire e uccidere senza un motivo, cazzo, quella è stata una scuola lunga un secolo. Che
purtroppo
ha avuto una grande accelerata. Oggi uccidiamo con i videogiochi, vediamo i telefilm, ormai non c'è neanche più problema il telegiornale dell'ora di cena a mostrare certe immagini, perché tanto siamo assuefatti totalmente, tant'è che l'idea di avere migliaia e migliaia di persone che stanno morendo di freddo davanti ai confini ungheresi, nel mare, eccetera, per raggiungere l'Europa, ci lascia completamente indifferenti.
Hanno creato praticamente, esatto, hanno praticamente lavato l'omicidio, l'hanno trasformato in una cosa comune, tipo il pane.
Sì, e questa secondo me, non lo so se era un effetto voluto, non lo so, però di fatto siamo arrivati a questo. Grazie anche all'aiuto di quelli che hanno lavorato con la comunicazione, la radio in cui siamo, è un frutto certamente di quel lavoro, frutto amaro.
Purtroppo per tanti la guerra diventava anche qualche volta occasione tristemente di guadagno, perché abbiamo sentito anche le storie di chi andava a mettere i tubi per guadagnarsi 10 lire.
Sì, cioè, però ridimensioniamo anche quello, sì. Perché questa è la scusa che hanno oggi chi veste una divisa anche nazionale e va in giro nelle missioni all'estero, rendendosi complice di omicidi allucinanti, ancora senza senso, anzi a scopo di rapina, perché andiamo a rapinarli,
certo.
Che è l'idea che quel cazzo di stipendio che ti danno, che è certamente di più di quello che otterresti a casa o no, andando nelle missioni qui in Italia, nelle città per la sicurezza.
Ma difatti hanno creato un esercito di mercenari.
Sì, ma mercenari di niente, nel senso che si accontentano di niente. Se pensi che sono briciole quelle che arrivano a chi materialmente si macchia di omicidio, quelle che si guadagnano, cioè non abbiamo fatto i conti nella prima guerra mondiale chi ci ha guadagnato quanto, e quei pochi che sono riusciti a approfittarsene del proletariato, della borghesia. Oggi non è diverso, continuiamo ad avere le briciole.
Anzi, diciamo,
no,
ma tra l'altro anche difatti la prima guerra mondiale fu proprio una guerra anche molto più economica di quella di adesso, perché comunque lì il dispendio di materie prime fu veramente ancora più, oltre che a materie umane, perché la tecnologia era quello che era, quindi si andava a raschiare tutto il possibile immaginabile.
Adesso non facciamo neanche più quel conto, perché tanto la materia prima la andiamo a rubare a
quelli, esatto,
che abbiamo già sterminato,
mentre là abbiamo usato la nostra.
Ha fatto un passo avanti.
Sì, un passo avanti.
Vabbè, no, perché questi conti andrebbero fatti, Dio buono. Non è che ti puoi accontentare di quello stipendio pensando che hai risolto la tua vita. Non hai risolto niente, perché la paghi poi a casa. Al di là delle malattie che si portano dietro, del disagio mentale che si portano dietro questi nuovi soldati, mercenari, soldato, poi alla fine è quello, il soldo. Però
sì.
Al di là di questo, tu oggi paghi molto di più questa situazione che le guerre creano.
Purtroppo, esatto.
Che abbiamo, che stiamo anche lì. Il fatto di lasciare morire questa gente mentre cerca di arrivare in Europa sperando in qualcosa di meglio, ci lascia indifferenti.
Abbiamo paura che ci derubino.
Ma in realtà ci hanno già derubato, ma non quelli che arrivano. Il nostro atteggiamento di fermarli ci deruba del diritto nostro di vivere, perché se noi permettiamo di questo omicidio, perché è un omicidio indiretto quello di lasciarli morire alle... Facciamo gli accordi con la Libia, in Libia li torturano, Cristo, ma allora sì, tu stai permettendo che un giorno vieni torturato.
Esatto.
Allora, il diritto non è una cosa individuale, è collettivo, è, vale, è universale il diritto, quindi se non vale per uno, non vale per nessuno. Quindi il nostro lasciarli lì significa che noi ci mettiamo nella condizione di essere trattati come bestie e di essere uccisi perché cerchiamo di migliorare e di scappare da una situazione insostenibile. Questo è quello che non ci rendiamo conto. Aver perso la cultura del diritto, perché la stiamo perdendo nonostante siamo la culla del diritto, ma tanto ci siamo dimenticati anche di questo particolare, perdendo il diritto lo perdiamo noi, non solo lo neghiamo. E questa cosa sfugge enormemente ai più, e per venire sulla benzina che rincara, sulle bollette che rincarano, è un prezzo di dignità, è un prezzo enorme, è pari ai guadagni e ai profitti che si fanno sulle guerre, non a basso livello, neanche il soldato che viene pagato per farle, e nemmeno la piccola impresa che ci guadagna. Quelli che ci guadagnano sono le grandissime lobby che hanno in mano tutto l'affare bellico, perché non hanno in mano solo l'affare bellico, hanno in mano tutti gli altri affari. E questa cosa ci sta leggermente sfuggendo di vista, il fatto di guardare solo al nostro giardinetto, alla nostra situazione, alla nostra casa privata, ci sta rendendo ciechi anche di fronte al nostro privato, al nostro giardinetto, alla nostra casa. Non vediamo i colpi che stanno arrivando e si stanno abbattendo già da anni, da decenni minimo, su di noi. E con questo farei una piccola pausa prima di iniziare a leggere e ascoltare la voce in diretta di Salsa, perché mi sono innervosita chiaramente parlando di tutto ciò. E quindi ci riascoltiamo il nostro Tapum. Ah no? Abbiamo Fischi al Vento qua! Vi farei ascoltare Fischi al Vento. E giusto per ricordarci il legame tra prima e seconda guerra, che l'Aki chiaramente come voce mette già come collegamento diretto tra trasmissioni, però non ce lo dimentichiamo, così creiamo una piccola pausa che serve a noi come pausa tecnica, a voi per non beccarvi tutto il mio nervosismo, e così poi possiamo tranquillamente riprendere a sentire chi con voce diretta, pacata, nonostante tutta la tragedia vissuta, cioè Salsa in questo caso, ci racconta di quegli anni che non sono affatto lontani, sono ancora sotto i nostri piedi e reclamano ancora tutta la giustizia, e la giustizia senza diritto non esiste, io ricordo questo particolare. E quindi Fischi al Vento degli Schiantos, che mi fa anche ritornare il buon umore.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera,
dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.
E torniamo in diretta.
Diretta dopo averci ascoltato Fischia il Vento, una piccola pausa, sono le 19:28, io direi che possiamo anche dare magari spazio al tenente Carlo, che è
certo.
Una vita che non... lo ascoltiamo più e ci sarà anche un po' da, nel paradiso degli eroi, degli fanti, starà anche dicendo ma e io?
Ma io? Non solo, ma noi.
Ma noi, esatto.
Perché queste sono le persone che hanno imparato a parlare con la prima persona plurale e non per supponenza.
Esatto. Ed eravamo arrivati che sono là, che sono nel limbo del fronte e stavano parlando appunto di storie di soldati e comunque... Difatti narrano la rissa tra questo barbiere, barbiere siciliano e questo austriaco che stavano cazzottando, fino a che a un certo punto il barbiere ha tirato fuori il suo rasoio e gli ha tagliato la testa. Però doveva avere un rasoio bello grande, perché comunque quel rasoio, vabbè, comunque sì, difatti effettivamente mi sembra un rasoio, non è mica, vabbè, comunque dicono ma che fegato, mucce come quel mulo che abbiamo visto l'altro giorno a Selice. Gli è andata a capitare una granata sotto la pancia senza scoppiare e lui ha tirato due calci in aria e si è rimesso a strappare l'erba attorno al buco del proiettile. Allora bisognerebbe dargli la medaglia anche al mulo, mi pare. Il fegato sano lo riconosco anche gli austriaci. Ti ricordi su San Michele? Ci hanno buttato in trincea il portafoglio del nostro tenente morto sui reticolati da eroe sul serio, scusandosi in un biglietto che avevano tolto una fotografia di lui per esporlo al loro circolo a Vienna in segno di omaggio. E il maresciallo della 12... era lì che aspettava di uscire l'attacco e gli scoppia una tradotta a due passi che gli porta via nette tutte e due le gambe. Ebbene, appena caduto, si è messo nella pozzanghera del suo sangue a scrivere l'ultima cartolina in franchigia alla sua mamma. Poi si è trascinato sui monconi per la trincea per buttare fuori l'attacco sui uomini. Quelli che sono rientrati l'hanno trovato là freddo e non gli hanno nemmeno dato un encomio, povero Cristo. In un altro crocchio si legge una circolare messa in giro dei comandi, ove vengono riferiti gli apprezzamenti di un cadetto austriaco prigioniero. Sentite, oe, che novità. Una volta sfondata la prima linea, bisogna approfittare e continuare l'avanzata, dice questa scienza di austriaco, e dice che anche di non ripetere le fesserie fatte qui sul Merzi, che una volta beccata la cima ci siamo fermati ad aspettare che gli austriaci ritornassero a riportarcela via. O come i Monticelli, che c'eravamo su e ci siamo ritirati perché era un posto troppo avanzato. Poi quando si accorsero che c'erano andati gli austriaci, ci hanno mandato 10 volte all'attacco per niente, facendo massacrare dei battaglioni interi. A Gorizia, benché non ci fosse più nessuno davanti, ci hanno fermati alle porte della città per aspettare che gli austriaci preparassero le trincee sul San Marco, almeno ci fossero fermati là in cima, e dopo sotto ma non la becchi più. E sul Carso, sempre così. Quando si riesce a sfondare mancano i ricalzi, oppure bisogna fermarsi per aspettare gli altri. ma i comandi hanno proprio bisogno dei consigli di un cadetto per capire delle cose così vecchie.
Questi credo sono i passi che hanno impedito a Salsa di pubblicare prima questo libro, perché
anche
al di là dell'atmosfera che dà Salsa, delle discorsi di trincea che possono essere anche presi come romanzati, no? Non storici. Questi invece sono episodi storici.
Eh sì.
Come cazzo fai a dirgli te li sei inventati? E questo è il disfattismo, perché da qua scopri che da questi
l'inettitudine.
Episodi dell'inettitudine di chi ti ha comandato e ti comanda ancora.
Esatto.
Perché se uno ti ha comandato così male e poi è stato rimosso, ancora. Ma cazzo, qui in Italia è sempre così,
E difatti c'è un soldato che canticchia tutto solo, premendo il pollice nel serbatoio della pipa. La trincea è quella cosa che nell'acqua ti fa stare, è una cura balneare, poco adatta alla stagione. Quindi avevano anche il coraggio di fare dello spirito in mezzo delle condizioni atroci. E vicino c'è un altro crocchio che spappola, Mondo Ladro.
Forse è lì che sta l'eroe.
Esatto. Mondo Ladro, io non sono più capace di mandar giù niente, da qua a me, devo essere malato, sento che sono malato. Ma perché non marchi vista? Lo so già, si fa strada per niente. Olio di ricino e ti rimandano indietro come un pacco con l'indirizzo sbagliato. Il dottore ce l'ha su con quella porcata lì. Quando ci sono andato io con una scheggia nel mellone, prima mi ha levato il ferro, poi mi ha cacciato in gola un bicchiere di olio di ricino. Se fosse stato barbere ti avrei fatto meglio. Il barbere al posto di medicazione non ce lo tengono, perché altrimenti marcherebbero visita tutti. Bisogna stare in gamba col capitano medico. Io sono andato da lui con...
No, aspetta, che l'olio di ricino ha avuto una storia terribile,
sì, purtroppo,
in Italia. Però in realtà è davvero una specie di toccasana, una panacea. Cioè, non è
dicono
da trattare così male.
È vero.
È stato usato così male.
Sì, purtroppo. Io sono andato da lui con i dottori con i dolori pneumatici e la febbre a 40. Mi ha detto che la cura dei fanghi in trincea mi avrebbe fatto benone. Tutti coloro che in trincea non ci sono mai stati sono i più pignoli con noi. Quelli che si incantano, lui li frega. C'era con me un paesano che continuava a brotolare, malato sugno, malato medugno. E poi questo fesso, quando il dottore gli ha chiesto cosa aveva, ha cominciato: tengo un male a ca, cammero spodiconde a ca. Loro, se non hanno la corrispondenza, ci pare di non poter essere malati. Il dottore gli ha fatto, e poi lui ha cavato fuori un'altra malattia, l'altro continuava a domandare, e poi e lui dalli, uno dopo l'altro, tutti i malani che aveva in mente. Che se ne avesse avuti solo la metà lo sotterranno lì sul posto. Finalmente, con tutti gli accidenti addosso, il paesano è stato buttato fuori con una pedata. È una specie di cinematografo il posto di medicazione Ribecca San Giorgi, che è del mestiere. Qualche volta c'è anche la comica finale. L'altra sera, per esempio, vi ho trovato uno del quarto battaglione ferito alla testa. Aveva sulla spalla un brandello di materia cerebrale, una mezza porzione di cervello. Vi dico, tremava, povero diavolo. E si guardava quella gelatina posata lì sulla giubba come tramortito. Non fiatava nemmeno più. Il dottore lo tasta, lo gira, che neanche lui riusciva a raccapezzarsi, lo interroga. Poi, d'un tratto, ecco che si mette a ridere. Sfido. Quel po' di frittura non era mica sua di quel minchione, ma di un altro che gli era vicino e al quale avevano fatto scoppiare la zucca con lo stesso proiettile. Lì da presso quello della pipa non la vuole smettere. Il maggiore è quella cosa che comanda il battaglione, ma se sparano col cannone il maggiore non c'è più. L'altro gruppo, reparto, critica, continua a discutere di cose serie. Cosa si fa? Di giorno c'è l'ordine di lavorare e di notte bisogna stare di vedetta. Quando è che si dorme? Ma quelli che fanno questi ordini provvedono poi a dormire per conto nostro. Io devo sempre dormire in fretta, quando si smonta un paio d'ore. Ma ho un arretrato di sonno che quando andrò in licenza non farò che dormire. Così la tua donna dirà che anche lei è una vittima della guerra. Almeno ci lasciassero dormire quando siamo a riposo, invece non si fa che andare di corvée notte e giorno. Io tante volte da corvée la fischio, mi vado a rintanare in quei trinceroni di seconda linea che sono degli appartamenti da affittare. Perché non ci mettono là dentro invece di farci stare qui in questi fossi scalcinati senza reticolato, sotto gli austriaci che se vengono giù sul serio ci sotterrano? Non hai letto la circolare? Il soldato italiano non deve cedere nemmeno una spanna di terreno. Noi qui in trinceroni non sappiamo né come sono fatti né da che parte ci si vada. Ce li facessero almeno vedere. Lo fanno apposta, così se c'è un attacco austriaco nessuno sa dove andarci a ficcare. Per non cedere una spanna rischiamo di arrivare fino a Udine. Io credo che se attaccassero loro quei trinceroni li troverebbero vuoti come vesciche. Fortuna che non si muovono mai. Basterebbe i sassi per tenerli indietro là. E potremmo giocare a 35 tutta la notte come fanno loro. E l'altro che continua a scocciare con le sue cantilene.
Cos'è 35?
Non lo so. Non ho idea nemmeno io cosa sia. E l'altro lì che continua a scocciare con le sue cantilene. Colonnello, mo lo tenimmo, generale come lo facimmo, un'azione andata male, ecco te fatto lui generale. Appena giunto all'ospedale un tenente medico...
Avevano per tutti,
Sì, appena giunto all'ospedale un tenente medico mi dice fingendo di scherzare: noi siamo necessari alla patria, perciò dobbiamo rimanere indietro, voi invece cercarne da cannone. mi è sfuggito di mano un piatto e mi sono buscato i primi arresti. Pochi giorni dopo si è introdotto fino al mio letto un soldato di sanità, elegante come un cicisbeo e rubizzo come un palluccino reclamè. Cavò di tasca un termometro e mi disse con una certa degnazione arrogante, sotto la quale si sentiva l'influsso della protezione del colonnello medico che l'aveva imboscato. Si levi che le devo verificare la febbre. Io la febbre vorrei murmurarmi da me, ma l'altro insistete per verificare. Ho dovuto acchiapparlo per la collotola. Mi è scappato un improperio nel momento in cui il colonnello, attirato dal chiasso, immetteva nella stanza la sua pinguedine solenne. Lei ha ingiuriato questo soldato. Signor sì, ho ingiuriato questo guerriero. Ecco come li maltrattate voi i soldati. I nostri soldati ci rispettano. Se dovessero rispondere come costui, non li prenderemo a pedate, certamente. Il colonnello cominciò a sballottare qua e là il suo ventre scandalizzato e finì col dirmi: io la metterò sotto processo e la farò intanto rientrare al reggimento. Mi sono rifugiato con la mia febbre al reggimento, tutti i miei pidocchiosi mi sono venuti incontro da buoni camerati contenti di vedermi già ristabilito. Hanno fucilato Mele, un volontario di guerra che si era offerto 10 volte per collocare i tubi sotto i reticolati su San Michele. Aveva la ragazza a casa, non mandavano mai licenza e lui, che era in fureria, si è firmato una bassa di passaggio all'ospedale ed è andato invece a spassarsi 10 giorni a Milano. Ritornato, se avesse presentato a me il documento e io mi fossi accorto del trucco, gli avrei liquidato la partita con 4 cazzotti. Invece è capitato nel grinfio di un ufficiale effettivo ed è stato fucilato come disertore. Gli altri disertori, quelli che hanno disertato facendosi imboscare, prosperano. Ora è la volta di un altro del reggimento della brigata, dopo essere uscito da 100 trambusti.
Mamma mia, nel giro di pochissimo hai letto un sacco di ingiustizie, un sacco di schifezze, mamma.
Però simpatica anche quella, ho ingiuriato questo guerriero, proprio anche... Ora è la volta di uno dell'altro reggimento della brigata, dopo essere uscito a 100 trambusti, appunto, una sera che il suo reparto saliva in trincea in tempo di perfetta calma, restò ai baraccamenti, si sentiva male e aveva marcato visita, ma il capitano medico aveva appena terminato il servizio e si era rifiutato di visitarlo. Egli si cacciò nel ricovero col suo malanno, col suo dispetto. Quando raggiunse 2 giorni dopo la compagnia in trincea era troppo tardi, è uno del 77, comasco e padre di 5 figli, uno dei migliori soldati della compagnia, mi dice il tenente. Il tribunale lo ha condannato a morte per codardia, quei signori che giudicano e condannano per codardia tra un banchetto e una critica...
Perché codardia? Cosa ha fatto?
Perché si è imboscato, non si è presentato, non è risalito in trincea col suo reparto, è tornato su 2 giorni dopo. Aveva chiesto, aveva marcato punto visita all'ufficiale medico, ma l'ufficiale medico, poverino, era troppo tardi, non poteva più far nulla, quindi... Il tribunale lo ha condannato a morte per codardia. Quei signori che giudicano e condannano per codardia tra un banchetto e una critica strategica al caffè, nella tranquillità delle retrovie, che si guardano bene dall'assumere il comando di un reparto operante, sono stati inesorabili con questo veterano logorato alla trincea. Siamo qui inquadrato che lo attendiamo. La moltitudine dei soldati che si accalca dietro il cordone è muta.
Che poi c'è la demenza, no? Hai capito? Uno così ti tira sul morale degli altri, no? Perché è un veterano.
Lo so, ma è stato codardo.
Dici, dai, che ce la faccio, no? Anch'io, eh? E te lo fucci, guarda. Veramente. Vabbè.
Solo qualcuno parlotta sottovoce qua e là, come se fosse proibito parlare. Il picchetto è pronto. Nel vasto spazio sgombro non c'è che una sedia contro un albero laggiù. Eccolo, tutti allungano il collo. Entra ammanettato e pallido, con gli occhi a terra come un colpevole. L'ufficiale gli legge la sentenza con voce malferma e gli chiede l'ultima volontà. Il morituro chiama con un gesto un amico che gli si avventa al collo singhiozzando. Restano a lungo così, abbracciati in silenzio. Poi il condannato si stacca e si dirige verso la sedia. Un soldato che gli accosta per bendargli gli occhi fa un gesto di rinuncia e si dritta in piedi solo, voltando la schiena. Il picchetto scende cautamente, cercando di non far rumore, come per un'imboscata. Al caricato gli otturatori scattano con un crepitio serrato. Compagni, vi raccomando i miei figli. Tutti hanno udito quest'ultimo grido, fermo e pacato e solenne, come una voce che venisse dal di là. Nel silenzio straordinario un gesto, l'accelerazione di una scarica. La figura eretta, sobbalzato come risvegliata di soprassalto con lo scroscio, si è abbattuta di fianco e rigida. Tutti restano immobili, dei singulti qua e là tra quella selva di uomini. Ed ecco il mio vecchio Poli, accartocciato nel suo nome barracano, composto di riquadri variegati e tela cerata, tenuti insieme a tutto un tratteggio di spago. È ritornato da poco dall'ospedale, afflitto dalla prospettiva di dover rituffarsi in questa faccenda che non la... Ricordo che se ne andò via stringendo quel suo pacco di garza rossa, fuori della manica lacerata come un bambino sanguinante, ripetendo tra sé: finisce la guerra continua. E allora il mio vecchio Poli ha dovuto mettere in soffitta le sue fantasticherie e far spintonare fin qui, parato a lutto come un funerale di terza classe, reso così intrattabile che guai a chi si rischiava avvicinarlo. Mi si pianta in mezzo allo sgabuzzino con quel suo paludamento grocciolante. Signor tenente, la trincea viene tutta giù, l'acqua fa crollare tutto, se non la finisce di piovere ci vogliono delle barche a vela per circolare. Da 15 giorni si rovescia su di noi questa pioggia lenta, opaca e infinita, che sfalda la nostra metropoli di tane, propagandando intorno una tristezza oceanica. La pianura dell'Isonzo è tutta gemmata di acquitrini giallastri, che fervono come per l'immersione di innumerevoli insetti. Ogni cosa che tocchiamo, i nostri stracci, le nostre mani, i nostri volti, sono verniciati di fango. Non si può più rimanere qui, anche il ricovero della mitragliatrice ha cominciato a franare. Cosa si può fare? Soffia la sua stanchezza attraverso i baffi cascanti, imperlati di gocciole come una foca emersa. Una pozza d'acqua si è formata ai suoi piedi, quasi che tutta la sua pinguedine stesse per liquefarsi. Butto giù una comunicazione al comando, i caratteri si dilatano con una certa aria attonita sul cencio di carta umidiccia. Andiamo, dico a Poli, che lì ha naso all'aria ad osservare il foro praticato in una trave da una granata spedita all'Alto Merzi, come se quello fosse uno spettacolo molto divertente. Andiamo. Mi avvio dietro questo involucro che diguazza nelle pozzanghere, traballando come una vescica palleggiata dal vento. La lontananza è smerigliata dall'epilettico tratteggio della pioggia e pare che un burattino fantastico, impancato sulle nuvole, giochi con le motasse dei suoi fili. Nella pianura tagliata dalla lama dell'Isonzo, una moltitudine di stecchi magri zampilla tra i muretti sbrecciati delle vecchie trincee, fino a questo argine di macerie e di rottami che segna la nostra linea d'oggi.
E quindi li lasciamo in mezzo al fango, alla trincea,
alla mota,
che cede, e ci risentiamo e li risentiremo giovedì prossimo, quindi al 19 gennaio 2017. Diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori, radiazione.info 1914.
Arrivederci giovedì prossimo con 1914. Esatto, a risentirci, scusate.
Con la TV,
esatto.
Web TV.
Sì.
A risentirci giovedì prossimo, 1914, tapù.
20 giorni sull'Ortigara, senza il cambio per dismontare. Tappu, 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 tappu. Quando poi che chi scende al piano, battaglione non hai più soldati. Tappu, 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 tappu. Quando sei dietro a quel muretto, ho lasciato la mamma mia.